direi una conferenza a 360 gradi, in cui con un dono della sintesi veramente invidiabile si è toccato davvero un secolo, non soltanto dal punto di vista storico, ma anche con una apprezzatissima panoramica geografica. Come nostra tradizione, adesso daremo spazio al dibattito. Naturalmente lasciamo qualche piccolo minuto, così almeno il professore riprende piatto, chi desidera può considerare conclusa la serata, e quindi io ricordo che il prossimo appuntamento sarà lunedì 8 aprile con una nuova emergenza estremamente interessante che sarà il declino della cristianità o risveglio della fede, e il relatore sarà il pubblicista Piero Stefani. Di qualche minuto di pausa, quindi chi lo desidera può poi porre delle domande al professor Lezzano. Questo tema della coabitazione che lei ha trattato quasi come se fosse un percorso sotterraneo che ogni tanto riemerge nel corso della storia. E mi è interessato abbastanza, le chiederei un piccolo approfondimento in tal senso, sulla differenza che io credo ci sia tra la tematica della coabitazione che si avverte in senso disgregativo in Europa e diversificata invece negli Stati Uniti d'America. E mi spiego meglio, anche con un esempio proprio di tutto pratico. Facciamo proprio l'esempio concreto delle Twin Towers 11 settembre. Quasi paradossalmente si è creata una certa sorta di arabofobia, la paura e la caccia all'arabo, non tanto a New York, non tanto negli Stati Uniti d'America, quanto in Europa. La mia collega Emanuele Schneider, che è press officer e capo ufficio stampa delle Nazioni Unite, mi dice: ma la situazione è sempre come prima, New York è sempre un melting pot, questo grande crogiolo di latte, certamente si è un po' più attenti, ma poi alla fine grossi episodi di arabofobia non ne capitano. Forse perché gli Stati Uniti hanno pagato un grosso conto alla storia, forse non sarebbero sorti un Martin Luther King, un Richard Wright, un Malcolm X e così via. L'Europa pare invece non aver forse imparato dalla storia, nonostante la sua più lunga tradizione in tal senso, se genocidi ancora oggi avvengono e proprio anche a pochi chilometri, forse oltre il nostro confine. Quindi vorrei che lei facesse una riflessione in merito a questo problema. Direi che, come al solito, cerchiamo di radunare una serie di domande, dopodiché il professore poi ci risponderà. Lucia Cusino.
In questi giorni il nostro Parlamento sta discutendo, su proposta dell'onorevole Preti, mi pare, una legge di revisione delle norme che regolano lo smercio delle armi. Problema che era stato regolamentato qualche anno fa per tentare di governare questo problema nelle armi e che evidentemente all'insegna della libertà qualche regola in meno si vuole introdurre. Secondo problema, qualche tempo fa in questa sala, per iniziativa dell'Università di Vercelli, ci sono stati 3 incontri sui temi della sicurezza e della democrazia dopo l'11 settembre e uno dei relatori faceva notare come per la prima volta gli Stati Uniti d'America sono stati costretti a scendere sul terreno della guerra senza nessun tornaconto, ma proprio per difendere se stessi, mentre in passato sono venuti in Europa a salvarci, ad aiutarci, noi europei, noi italiani, eccetera, eccetera, ma contemporaneamente attraverso appunto l'industria delle armi, eccetera, eccetera, anche a sanare in qualche modo o a dare una qualche risposta ai loro problemi di economia interna. Ecco, ho detto queste cose per richiamare un po' l'attenzione del ruolo che hanno avuto nel Novecento, possono avere ancora oggi, le pressioni dell'economia legata alla costruzione e al commercio delle armi a fini delle guerre sì, guerre no. Prego.
Allora, Carollo.
Quello che sto per chiedere, c'è anche un problema economico, ma c'è anche un parallelismo tra quanto è successo dopo la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale relativamente a due popoli, e parlo di palestinesi. Gli inglesi avevano promesso ai curdi durante la guerra, se disturbavano l'impero ottomano, avrebbero avuto lo Stato indipendente, del quale si fa riferimento nel primo trattato di pace. Col trattato di Losanna, se non erro, nel 1923, vista la presa di potere di Ataturk in Turchia, quindi uno Stato forte che garantiva gli inglesi anche la rimanenza, diciamo, sovietica, perché sono stati buoni buoni, e il problema appunto è stato dimenticato. Quindi gli inglesi avevano promesso la stessa cosa a due popoli, tutti, a due parti, e seconda guerra mondiale, ecco il parallelismo. Quando la legione araba combatteva per gli inglesi, aveva ottenuto la promessa, gli altri avevano ottenuto la promessa di una liberalizzazione rispetto al protettorato inglese che c'era in antecedenza, quindi i protettorati coloniali che esistevano. Finita la guerra, per motivi, diciamo così, umanitari, è stata data la stessa terra promessa libera dei palestinesi. Non so se quanto ho detto è esatto, ma vorrei da uno storico una conferma. E a queste due promesse, al promettere la stessa cosa a due popoli diversi, non abbia anche avuto, da una parte per il dominio di una determinata area, dall'altra parte per motivi legati a tutto economico, a petrolio, curdi, quindi suddivisione tra Iraq, dove gli avevano anche allora un'influenza, può essere una cosa vera, ma volevo sentire, ma queste sono cose che si dicono magari mentre si parla tra non conoscenti di storia, volevo sentire da uno storico qual era la sua opinione. Grazie.
Gianni Bruno.
In un editoriale di Civiltà Cattolica di forse un annetto fa si parlava della visita di Ali Akcha, l'attentatore del Papa, e si metteva in evidenza come Ali Akcha, quando entra nella cella del Papa, quando il Papa entra nella sua cella, lo saluta come il capo dei crociati. Allora, chiedo, siccome l'editorialista della Civiltà Cattolica tende poi alla fine dell'articolo a sottolineare come dal suo punto di vista questo è il sentire comune del mondo islamico, cioè che vede il cristianesimo come ancora coloro i quali rappresentano il mondo occidentale, ma soprattutto quel mondo occidentale compensatore, a me è sembrato un po' eccessivo.
Dunque, tante questioni complesse, non è... molte, è giusto, giusto. Ma parto dalla domanda che poneva all'inizio. Io credo che la differenza qui, appunto, sempre guardando un po' la prospettiva storica, credo che la diversa reazione che c'è negli Stati Uniti rispetto all'Europa è proprio legata alla storia. Gli Stati Uniti nascono come nazione, come realtà multietnica. Quindi hanno una loro specificità, cioè il primo stato moderno che nasce sull'immigrazione in questo senso. E quindi chiaramente negli Stati Uniti l'idea, diciamo, di identità è legata a un attaccamento a quella che è la tradizione, diciamo, dei padri fondatori e l'attaccamento a una fede istituzionale. Non c'è una componente invece di tipo nazionalista come invece è stata la storia europea. L'Europa nasce con gli stati moderni europei, nascono su questo modello, che poi già dopo le grandi guerre di religione si afferma l'idea del un principe, una religione, diciamo, cioè i confini dello Stato coincidono anche con quelle che erano delle identità confessionali, per esempio. Quindi, e questa idea poi si realizza con l'idea, diciamo, modello francese di Stato nazionale, quindi un popolo in un territorio con i confini certi, questo è il modello. Quindi in questo senso l'arrivo, diciamo, di una presenza non estranea, quindi poi tutto il processo di migrazione che la decolonizzazione, poi successivamente quello che è stato il processo di globalizzazione più attuali, che ha portato una presenza di stranieri, di persone provenienti da altre realtà culturali e religiose in Europa, ha creato delle forme di reazione, di rigetto, quindi in questo senso direi che è legato un po' a come la storia si è formulata, diciamo, ha costruito, diciamo, le nazioni in Europa occidentale, in parte. Poi direi che, appunto, sicuramente poi è legato anche tanto a una fase così, alla contingenza attuale in cui i processi di globalizzazione hanno aumentato, cioè quella sensazione di incertezza, di confusione del mondo, cioè il mondo che esplode, un mondo veramente complesso che porta a individuare chi è diverso, diciamo, responsabile di tutti i mali. Quindi in questo senso, perché è anche vero che in fondo poi l'Europa ha conosciuto anche delle, essendo anche un continente piccolo con tanti popoli, ha conosciuto anche realtà di intreccio culturale tra i popoli, quindi la storia dell'Europa è anche in parte una storia di coabitazione, però certo che l'Islam, soprattutto lo straniero musulmano, è percepito come qualcosa di estremamente lontano, dove alle spalle c'è chiaramente anche una storia, appunto, di contrasto tra l'Occidente e il mondo islamico, quindi questo è alimentato in qualche modo, però direi che è anche uno stereotipo che si è alimentato soprattutto in questi ultimi anni, legato proprio alla percezione di una minaccia di un mondo che è un mondo più povero, perché non va dimenticato anche che gran parte dell'Islam, del mondo islamico, è espressione del terzo mondo, cioè sono paesi che poi sono quelli più poveri, e in questo senso direi che c'è anche una percezione del confronto, la minaccia di un mondo povero rispetto all'Europa ricca. Quindi in questo senso sicuramente l'Europa vive una fase di grande fragilità, perché questa identità europea che si è costruita, appunto, nel quadro della guerra fredda, aveva una sua logica. Dopo l'89 l'Europa vive un momento di grande smarrimento, in qualche modo l'Europa oggi ancora ha a mio parere, fatica a trovare anche un po' il suo ruolo nel mondo, lo si vede anche dalla debolezza, diciamo, dell'azione dell'Europa nello scenario internazionale, questo è abbastanza evidente, quindi, ecco, direi in questo senso. Poi c'è la domanda sulle armi, diciamo, questo è un problema molto complicato, ovviamente, è chiaro che purtroppo quelle che sono le scelte militari storicamente hanno in qualche modo influenzato molto quelle che poi sono state anche le politiche, la stessa costruzione appunto degli stati moderni in parte è legata anche agli aspetti militari e banalmente anche per dire la ricerca scientifica parte quasi sempre dalla ricerca nel campo militare. Quindi questo è un grande problema, perché è chiaro che oggi poi più che mai c'è un problema appunto che tutti possono fare la guerra, cioè c'è stata una situazione anche dove le armi, anche le armi atomiche, per esempio, perché oggi non se ne parla più di rischio atomico, perché dopo l'89 sembrava che fosse una cosa legata alla guerra fredda, ma purtroppo il problema è che oggi noi non sappiamo l'arma atomica, chi ce l'ha, chi la può fare, cioè, probabilmente ci sono molti paesi che la possono avere, e il crollo dell'Unione Sovietica ha significato un espandersi di strumenti militari un po' ovunque, è un problema estremamente complesso. È chiaro che, come dire, da una parte la guerra ha rappresentato per molti, come dire, anche un interesse economico, chiaramente, anche se in qualche modo forse oggi si incomincia anche a capire quanto, per dire, anche il mondo dell'economia capisce come forse è più utile, per esempio, avere un mondo più pacificato, e questo conviene anche. Cosa? Certo. Quindi in parte anche proprio la globalizzazione sta facendo maturare in qualche modo un discorso nuovo, certo bisogna capire, però il problema della gestire, diciamo, anche il commercio delle armi è uno dei grandi nodi, chiaramente, perché soprattutto poi è questa facilità di accesso, appunto, questi conflitti regionali sono dovuti al fatto che ormai chiunque, piccoli gruppi possono accedere a delle armi e combattere come vogliono, quindi questo rende estremamente complicato, penso, ai conflitti africani.
Mi scusi, non è un po' utopistico pensare, anche se è molto bello pensare, che l'industria, che tutta la produzione dovrebbe essere protesa verso beni di consumo, per il benessere, eccetera, eccetera. Quando delle nazioni forti, nel senso di istituzioni forti, si devono trovare, non dico fare i tesori del mondo, ma devono mettersi anche nella ipotesi di dover affrontare delle emergenze per le quali sono reali. 2000 anni fa si diceva si disface para bello. Allora, in questo caso qui, l'industria bellica non è proprio un'industria satanica, è un po' come quell'industria che prepara i terreni per il chirurgo, perché il chirurgo magari deve operare, o no?
Io quello che dico è che secondo me c'è la necessità di trovare, di sviluppare, diciamo, un sistema di politica internazionale che prevenga conflitti. Questo poi è chiaro che questo non vuol dire quindi che da un giorno all'altro, domani, eliminare gli eserciti o. Quello che dico è che però c'è un problema di moltiplicarsi dei conflitti che forse sono anche frutto di una scarsa intervento, diciamo, della politica internazionale in questi scenari. Cioè, è chiaro che il problema non è eliminare per cura gli eserciti di ogni paese, penso che c'è una necessità, ma il problema è che mi sembra oggi quello che manca però è una capacità di intervenire nelle crisi in chiave preventiva, e questo è possibile, e che il problema appunto non c'è voluta di farlo, cioè c'è stato un disimpegno totale per esempio rispetto a molte aree geografiche, per cui c'erano anche lo stesso Medio Oriente, non è possibile, io penso inaccettabile pensare che non si possa agire in modo diplomatico deciso, fermare una guerra assurda come quella italiana, cioè, e non mi sembra che c'è un intervento così forte, quindi questo è il problema secondo me, cioè il problema è che c'è crisi ormai dimenticate, ci sono guerre come in Sri Lanka che combatte da 20 anni, nessuno lo sa, queste sono le situazioni cancanite, è il grande problema secondo me, questo poi chiaramente, quindi in questo senso dico che c'è un problema di regolare anche il mercato delle armi, perché l'Occidente è abbastanza implicato, penso banalmente al discorso delle mine anti-uomo. Mozambico, un paese africano uscito da 15 anni di guerra civile, che finalmente quest'anno festeggia 10 anni di pace e che però fatica a svilupparsi perché è minato. Quindi la gente ha la pace ma non può coltivare la terra perché ci sono le mine e funzionano a Brescia. Quindi c'è un problema in questo senso. Per fortuna l'Italia su questo ha fatto anche dei progressi notevoli, ad esempio gli Stati Uniti no. Quindi c'è un problema, cioè questo del, per esempio le mine anti-uomo secondo me è una scelta un po' da fare, cioè le mine anti-uomo vanno bandite, non è possibile, perché non colpiscono solo i civili, colpiscono i paesi anche quando sono in pace, è inaccettabile questo. Però è chiaro che resta un problema molto complesso, cioè non ho neanche, diciamo così, come dire, la competenza, questo è anche, diciamo, da un discorso così storico, però è chiaro che è un problema. Dunque, per quanto riguarda le altre due questioni, sulla curdi e Palestina, i palestinesi, sì, cioè la ricostruzione era più che precisa, dov'è che è? È giusto, cioè il problema come sempre che così l'Europa, diciamo l'Occidente si muove, si è mossa storicamente sempre con seguendo un po' quelli che erano interessi di potenza, secondo delle logiche di equilibri che rispondevano a interessi che non erano spesso quelli locali. E quindi il caso appunto dei curdi o il caso dei palestinesi, non si dovrebbero fare altri, è costante purtroppo. Io credo che qui c'è la debolezza, diciamo, di come dire, trovare delle forme di azione politica sul piano internazionale nuove, perché questi nodi, diciamo, che sono appunto nodi storici un po' irrisolti, nel senso che il discorso dei curdi, appunto, ha radici lontane, nasce già appunto in epoca ottomana, però poi si risveglia appunto quando sulla promessa dopo la prima guerra mondiale, poi tutti i popoli del Medio Oriente aspirano a un'azione, quindi non solo i curdi ma tanti altri. E che è anche il grande problema, cioè è questo noto qui, cioè il fatto che l'idea di introdurre il nazionalismo in una terra che non, in qualche modo non era difficile che la potesse introdurre, perché era una terra di coabitazione dove alla fine ognuno si fa la sua nazione, questo è il problema, che è poi il problema dei Balcani, dove ormai ogni minoranza vuole il suo Stato, qui il Kosovare vuole un nuovo Stato, e ognuno si fa. È il grande dramma anche. Dall'altra però è vero anche che appunto sono anche queste minoranze che hanno bisogno di essere riconosciute. C'è il problema forse probabilmente anche di un deficit di sviluppo democratico di questi paesi, quindi in queste aree. Quindi forse sarebbe, io penso che il problema è quello di aiutare uno sviluppo democratico di queste aree dove quindi anche le minoranze trovino siano inserite in un mondo plurale, tollerante, senza dover ricorrere, diciamo, a questa logica di spezzettarsi, innescando poi ulteriori violenze, perché poi alla fine è un po' un circolo vizioso. È un grande nodo, infatti, che nasce proprio su quello che dicevo, cioè della crisi di questi tessuti di coabitazione che hanno rappresentato effettivamente un aspetto della storia che oggi, rileggendoli, dicono molto effettivamente a una realtà come quella odierna, dove invece sono sempre più conflitti di questo tipo. Dunque, sul discorso del Papa all'Ercicà, non mi ricordo più, però la domanda esatta qual era?
Volevo capire se nel mondo islamico, no, c'è ancora ben ferma questa idea che il cristianesimo
delle crociate
è possibile, cioè, perché è vissuto un po' come non solo l'aspetto religioso, ma c'è ferma questa idea di conquista, no? Quindi entrare in dialogo con qualcuno che storicamente si è un po' gabbato, no? Ecco, diventa un problema anche di fiducia, se vogliamo, perché è bella la parola dialoghiamo, ma si deve dialogare tra le persone alla parte, quando invece esiste ancora questo retaggio che se io dialogo con qualcuno il quale alla prima occasione, no, riproduce di nuovo quello che è stato, allora ci sto molto attento. Allora una domanda: questo è un sentire di Accià e di qualche turco giù di lì, oppure è un qualcosa di più serio? Perché appunto più serio, Città Cattolica, sottolineava come un qualcosa di serio, non come ho letto,
ma anche qui, diciamo, mondo islamico, tanto bisognerebbe intendersi cosa diciamo il mondo islamico, perché il mondo islamico è un mondo estremamente variegato e che quindi in questo senso non c'è.
Intendiamo quel mondo che comunque si ricorda bene di quello che è stato il cristianesimo, diciamo, io proprio pronti, ecco. È chiaro che
il mondo arabo, diciamo,
mondo americano è escluso.
Ma anche rispetto al mondo arabo comunque non, ci sono posizioni molto diverse, cioè ci sono autorevoli figure dell'Islam contemporaneo, penso il principale Qaradawi, che è un importante mufti, un esperto di legge islamica, che è un po' il principale predicatore di Al Jazeera, questa TV che va nel mondo, che è molto nota, diciamo, anche per le vicende ultime dell'Afghanistan, che sono persone quindi autorevoli che esprimono però un Islam molto dialogante, cioè che sono contrarie a questa lettura appunto di uno scontro tra civiltà, tra Occidente e Islam, questa idea della guerra santa, questa idea delle crociate.
Cioè, quello che mi interesserebbe capire è quello, se è frutto di una, quello che è detto, cioè,
sì,
di un intellettualismo, cioè ci sono degli intellettuali che però incidono,
no,
poi, oppure se un sentire più esteso, perché lo studioso può dire...
Ma è lo stesso che si potrebbe dire rispetto al fatto che gli occidentali pensano tutti che i musulmani sono violenti, la stessa cosa, cioè una parte sì, una parte no, dipende, cioè... No, io penso che non è un sentire comune. È, appunto, ci sono frange veramente più estremiste che utilizzano in chiave, appunto, ideologica, politica, la religione, così come, appunto, come in Italia ci sono settori che parlano di musulmani come dei sanguinari, che non è, cioè, chiaramente sono usi, come dire, a fini appunto politici o a volte nazionalistici con cui si strumentalizza la religione, ma non è espressione. Il mondo islamico non pensa, non ha un'idea del cristianesimo o dell'Occidente come dei crociati, direi il contrario, cioè quindi la percezione che il mondo islamico ha dell'Occidente non è quella di una cristianità che piaccia l'Islam, direi anzi che l'Islam, e in questo senso un po' c'è anche una radice della reazione fondamentalista, il mondo islamico guarda l'Occidente soprattutto con paura perché è una terra secolarizzata, cioè non più cristiana. e quindi anzi, di solito l'Islam più vero vorrebbe un occidente cristiano, teme molto di più una globalizzazione senza religione. Questa è la grande paura dell'Islam e questo spiega questa reazione anche fondamentalista del Papa. Quindi non è vero che il mondo islamico ragiona per contrapposizione tra cristianesimo e islam, tanto che i cristiani ce li hanno in casa, appunto, ancora oggi in Medio Oriente vivono tanti cristiani senza problemi, quindi tutto è falso anche il discorso sulla reciprocità, non è vero che il mondo islamico rispetta i cristiani, tranne chiaramente in Arabia Saudita, ma per il resto. Ma quindi il problema è più il timore di un occidente secolarizzato, quindi non c'è un'idea dell'occidente come crociato, è solo di alcuni che alimentano questo discorso in nome appunto di un Islam militante più radicale, ma sono visioni appunto ideologiche, strumentali diciamo, quindi in questo senso direi che non coincide con un sentire comune, poi ci saranno settori che condividono, ma dico, ci sono molte figure autorevoli che non la pensano così assolutamente, anzi, lavorano proprio nel dialogo a dimostrare proprio il fatto che non è così. Poi il problema dell'Islam è proprio il fatto anche che non ci sono figure rappresentative di tutto l'Islam. Quindi è difficile dire chi è rappresentativo, cioè poi Ali Akika meno che Manzo, quindi però neanche Caradau, cioè sono figure.
E come si può aiutare questa convivenza che c'era un tempo, se adesso ci sono appunto tanti riferimenti, cioè una volta questi popoli vivevano, come dire, tra etnie diverse, no? Con come dire, un governo centrale, diciamo così, cioè l'impero romano. Adesso ognuno ha la sua indipendenza, no? Però è difficile il dialogo proprio con i rappresentanti di ogni etnia. Quindi come si fa a ristabilire? Bisognerebbe teoricamente partire dalla cultura della gente, non so. Però se si guarda una soluzione politica, come si fa? Cioè con chi si tratta? E questo è il problema, secondo me, proprio del riferimento politico, perché non c'è.
Sì, c'è anche un problema di questo tipo, in parte, sicuramente. Però è vero quello che dice lei, cioè che forse si può partire intanto anche proprio dalla comunità, dalla realtà della gente. Cioè, che poi il problema è anche talvolta anche rafforzare quelle che ancora sono realtà di convivenza. Però penso che anche il problema di, cioè la gente anche risponde purtroppo anche a quelle che sono deformazioni o dettate dalle elite, dai dirigenti politici, quindi la gente si orienta, il problema è rafforzare invece quelle figure che fanno un discorso diverso e non mancano, perché non mancano il mondo islamico, non mancano il mondo ebraico, tutti quelli che portano avanti un discorso non estremista, non...
Il problema, abbiamo ascoltato l'altra questione del testimone di questo problema islamico, se il dialogo era possibile o meno, però queste figure di riferimento purtroppo non sono nella loro terra d'origine, perché lì si viene impedito di esprimersi, così sono tutte a Parigi, a Londra, e questo è già un fatto che come fa a favorire il dialogo? Cioè questi possono parlare perché sono di qua. E se invece vanno di là, non so, li vincono, e allora il problema è anche questo, non vedi chi parla. Cioè, qui secondo me non è il rispetto della persona che c'è sicuramente, è il problema proprio di aprire un dialogo con qualcuno che sta dall'altra parte, che però manca. Finché manca, è difficile.
Diciamo, non è che manchino, però sono pochi, sono spesso con la difficoltà di vivere in realtà non democratiche, quindi estremamente condizionate. Chiaro che secondo me il problema islamico è anche un problema di deficit democratico, cioè non è tanto il problema della religione, è proprio il problema delle società, dei sistemi politici, della storia.
Bene, mi sembra che tutte le varie questioni siano state esaurientemente trattate. Mi sembra anche che sia tempo di chiudere la nostra riunione di questa sera. Non faccio altro che augurarvi una felicissima Pasqua a nome di tutto il mese e vi chiedo ancora di ringraziare il professor Giorgio Becker. Arrivederci a tutti e buonanotte.